Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Allora, la puntata di oggi è un po' la classica puntata minestrone in cui parliamo un po' di tutto di più. Vabbè, il minestrone non è proprio di stagione, però avete capito il concetto. Facciamo insalata di riso, insalatona, non lo so, fate come vi pare. Comunque, fatto sta che parliamo delle proteste a Hong Kong, dei rapporti fra energie rinnovabili e carbone nella produzione di energia elettrica, del disastro ambientale in Siberia e vediamo se ci avanza tempo anche di qualcos'altro. Comunque, prima di cominciare, vi ricordo che da ieri trovate sulla pagina della rassegna stampa di italiachecambia.org, oltre ovviamente a tutti gli articoli che cito durante la rassegna e anche quelli che non cito, in alto ci sono. Adesso trovate dei bottoni per seguire quotidianamente la rassegna in maniera più semplice, iscrivendovi ai canali WhatsApp, al canale Telegram, alla rassegna, scusate, alla newsletter dedicata e non mi ricordo, forse anche a qualcos'altro. Comunque vi trovate in alto sopra il video, così se volete potete iscrivervi e ricevete le notifiche direttamente ogni giorno, ogni volta che viene pubblicata una nuova puntata di Io non mi rassegno. Va bene, detto questo, cominciamo perché ieri a Hong Kong migliaia di persone sono scese in piazza per ricordare le enormi manifestazioni dello scorso anno contro la legge sull'estradizione, manifestazione a cui avevano preso parte oltre 1 milione di persone. In quell'occasione il governo di Hong Kong aveva poi deciso di ritirare, di non approvare la legge contestata dalle persone. Mentre a un anno di distanza le cose sono un po' cambiate e in quest'anno trascorso la Cina ha aumentato un bel po' il controllo sulla ex colonia britannica, introducendo una serie di leggi che limitano molto le libertà dei suoi abitanti. In particolare, pochi giorni fa, l'Assemblea Nazionale del Popolo Cinese ha approvato una proposta di legge sulla sicurezza per Hong Kong, che in teoria serve per scongiurare il pericolo del terrorismo. Ma nella pratica potrebbe essere facilmente usata per mettere a tacere il dissenso, soprattutto i contestatori politici. Fra l'altro, gli organizzatori della manifestazione di ieri, che sarebbe un'organizzazione che si chiama Fronte Civile per i Diritti Umani, ha richiesto anche alla polizia le autorizzazioni per organizzare una seconda manifestazione il 1 luglio, ancora più grande, per. Diciamo in occasione, non sicuramente non per festeggiare, ma in occasione dell'anniversario del passaggio di Hong Kong alla Cina, avvenuto nel 1997, proprio il 1 luglio, sempre per esprimere l'opposizione della popolazione alla legge sulla sicurezza nazionale. Quindi le proteste vanno avanti a Hong Kong, anche se per adesso il governo cinese non sembra intenzionato a ritornare sui suoi passi o a cambiare il suo atteggiamento politico. Ovviamente continuiamo a parlarne. Cambiamo completamente argomento e parliamo di energia elettrica per l'esattezza, perché ieri a mezzanotte la Gran Bretagna ha celebrato un risultato davvero storico, ovvero non aver utilizzato energia elettrica prodotta da centrali a carbone per ben 2 mesi consecutivi. Non era mai successo, è dal 1880 che non succedeva e sostanzialmente dal 1880 l'anno in cui sono state introdotte le centrali a carbone in Gran Bretagna. E secondo la rete nazionale, appunto, la Gran Bretagna ha gestito la propria rete elettrica senza usare alcuna energia prodotta da centrali a carbone a partire dalla mezzanotte del 9 aprile. Quindi, appunto, sono stati 2 mesi esatti, appunto, la mezzanotte di ieri. È un record assoluto, visto che il periodo più lungo fin qui senza carbone era stato di 18 giorni, 6 ore e 10 minuti, quindi c'è stato un salto abbastanza importante ed era avvenuto nel giugno 2019. Ovviamente anche in questa cosa c'è lo zampino della pandemia, perché la domanda di energia è calata vertiginosamente, tra l'altro calando vertiginosamente la domanda è calato anche il prezzo dell'energia. E calando il prezzo sono diventate molto poco convenienti dal punto di vista economico le centrali a carbone, tenerle accese è diventato poco conveniente. Fra l'altro, dall'altra parte invece c'è stato un maggio più caldo di sempre che ha dato, non che sia una buona notizia, ovviamente perché è un indice dei cambiamenti climatici in corso, ma ha dato la possibilità all'energia solare di assumere un ruolo sempre più centrale nell'approvvigionamento, nel mix energetico britannico. E quindi fondamentalmente c'è stato questo passaggio abbastanza importante con la chiusura per un lungo periodo delle centrali a carbone e le rinnovabili che hanno giocato un ruolo molto centrale nella produzione di energia. Tra l'altro, il caso della Gran Bretagna non è un caso isolato, visto che è successo qualcosa di simile anche negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, per la prima volta nella storia, le energie rinnovabili negli scorsi mesi hanno superato il carbone nella corsa alla generazione di energia. Anche qui complice è stata ovviamente la pandemia. Ma fatto sta che il consumo di carbone è diminuito del 15%, e tra l'altro è in calo per il sesto anno consecutivo, mentre le energie rinnovabili sono aumentate dell'1% nonostante il calo complessivo dei consumi energetici. Questo crollo nell'uso del combustibile fossile, fra l'altro del carbone, appunto, che è di gran lunga anche fra i combustibili fossili, quello che produce più, emette più anidride carbonica in atmosfera come effetto della sua combustione, sarebbe stato praticamente impensabile fino a un decennio fa, quando questa fonte rappresentava quasi la metà dell'energia elettrica complessiva generata negli Stati Uniti. Mentre adesso è possibile addirittura che alla fine del 2020 questa percentuale scenda sotto il 20%. E la cosa più interessante di tutte, non lo so, una delle cose più interessanti comunque, è che questa transizione non avviene grazie a una politica particolarmente illuminata, ma avviene nonostante la politica, perché almeno a livello di amministrazione centrale, Trump ha praticamente smantellato le regole ambientali che erano state introdotte da Obama per consentire le emissioni delle centrali a carbone. Ha deregolamentato, insomma, tutto il mercato, ha cercato piuttosto di favorire il fatto che le centrali a carbone restassero aperte, insomma, ha fatto tutta una serie di politiche non proprio illuminate dal punto di vista ambientale, e nonostante queste politiche, la produzione di energia elettrica dal carbone è crollata vertiginosamente. Quindi questo paradossalmente è un segnale ancora migliore, perché vuol dire che la transizione verso le rinnovabili è qualcosa che è praticamente ormai impossibile da fermare. Va bene, lasciamo da parte un attimo la produzione di energia elettrica e torniamo a parlare del disastro ambientale in Russia, in Siberia per l'esattezza, perché Euronews pubblica un aggiornamento sulla situazione in cui fa un po' il quadro, diciamo, terminata l'emergenza, di quelli che sono i danni e di come sono andate le cose. Ne abbiamo già parlato, ma ricapitoliamo velocemente. Parliamo appunto del disastro del 29 maggio scorso, dovuto a questo calo di pressione nella centrale termoelettrica di Norilsk in Siberia, che è all'interno del circolo polare. E calo di pressione che ha causato la fuoriuscita di circa 20.000 tonnellate di combustibile, soprattutto diesel, da una cisterna, che sono andate ad inquinare un'area vastissima, soprattutto fiumi, laghi. Avrete visto sicuramente le immagini abbastanza raccapriccianti di questi fiumi color rosso porpora invasi da questa marea di liquidi che sterminavano praticamente tutto quello che incontravano. Tra l'altro, in perfetto stile Chernobyl, pare che inizialmente il disastro sia stato tenuto nascosto al presidente russo Vladimir Putin, che infatti non l'ha presa proprio benissimo e pubblicamente se l'è presa con Vladimir Potanin, che sarebbe un oligarca russo, nonché azionista di maggioranza dell'azienda Norilsk Nickel, che sarebbe la responsabile della catastrofe, nonché colosso minerario primo al mondo per la produzione proprio di nickel e di palladio. Ma venendo più ai disastri ambientali, all'aspetto ambientale, il punto è che sono stati contaminati circa 350 chilometri quadrati di territorio, quindi un'area molto vasta, in una zona fra l'altro già pesantemente contaminata proprio per via della pesante attività industriale della Norilsk Nickel, l'azienda di cui parlavamo prima. Le conseguenze più gravi sembrano essere state pagate dalla fauna ittica, perché era una zona, nonostante fosse inquinata, comunque ricca di fauna ittica, soprattutto storioni, che sono praticamente scomparsi da questi fiumi. E l'ecosistema di canali, laghi, appunto, che sono stati invasi da questa marea rossa è stato completamente stravolto. L'impatto, fra l'altro, di questo sversamento è aggravato e aggrava a sua volta il problema dello scioglimento del permafrost, ovvero c'è questo suolo che è permanentemente ghiacciato, che normalmente è permanentemente ghiacciato, che sta iniziando a sciogliersi come effetto dei cambiamenti climatici, con tutta una serie di conseguenze che adesso non vi sto qui a spiegare, ma che non sono tanto simpatiche, ecco, per dirla così. Insomma, questo sversamento, questa combinazione fra ghiaccio sciolto e combustibili potrebbe causare un mix ancora più pericoloso, alimentare lo scioglimento del permafrost e causare altre reazioni a catena non desiderabili. Altra conseguenza, fra l'altro, di questo disastro è che verrà sancita l'impossibilità per le popolazioni indigene locali di pescare nei fiumi, pescare nei laghi e usare l'acqua della zona per qualsiasi tipo di attività umana, praticamente. E parliamo di popolazioni la cui esistenza dipende dalle risorse naturali di queste terre. Quindi, insomma, è un disastro da non sottovalutare, e di cui, se ci saranno aggiornamenti, vi continuerò a parlare nei prossimi giorni. Va bene, io direi che per oggi la possiamo chiudere qua, questa puntata di Non mi rassegno, e ci diamo appuntamento, come sempre, a domani con una nuova puntata, sempre alle 10, sempre per 10 minuti. Potete seguire Io Non mi rassegno anche sul canale, sul gruppo WhatsApp, sul canale Telegram, iscrivervi alla newsletter dedicata. E nel frattempo che voi fate queste cose, io vi saluto, vi do appuntamento a domani e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.